Buongiorno. È bello stare qui, è una bella chiesa calorosa. Sono contento che la temperatura non sia calorosa stamattina. La prossima volta vengo in mezzo avanti. Sono contento di stare qui, c'ho parecchi amici in questa chiesa, ma spero che possa essere un incoraggiamento a tutti quanti, anche se non ci conosciamo, che dal passo che vedremo stamattina e dalle esperienze che io racconterò a voi, che possiamo uscire tutti quanti incoraggiati a vivere come il Signore vuole che viviamo, come Lui ha disegnato la nostra vita ad essere. Perciò vi invito ad aprire la Bibbia a Genesi capitolo 28. Ciao Marco. Genesi 28. E inizieremo leggendo alcuni versetti insieme. Genesi 28 da versetto 10. Giacobbe partì da Beersheba e andò verso Carano. Giunse ad un certo luogo e vi passò la notte perché il sole era già tramontato. Prese una delle pietre del luogo, se la mise per capezzale e lì si coricò. Fece un sogno. Una scala appoggiava sulla terra mentre la sua cima toccava il cielo. E gli angeli di Dio salivano e scendevano per la scala. Il Signore stava al di sopra di essa e gli disse: io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. La terra sulla quale tu stai coricando, io la darò a te e alla tua discendenza. La tua discendenza sarà come la polvere della terra, e tu ti estenderai a occidente, a oriente, a settentrione e a meridione, e tutte le famiglie della terra saranno benedette in te e nella tua discendenza. Io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai, e ti ricondurrò in questo paese, perché io non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ti ho detto. Rifiutare la parte o accettare il copione? Questa è la domanda, la questione che affrontiamo stamattina. Rifiutare la parte o accettare il copione? Forse conoscete questi personaggi. George Lucas è uno delle regie più famose di tutto il tempo. Ancora prima di iniziare le guerre stellari, lui cercava ancora un attore da svolgere una parte. Quando un pomeriggio lui tornò a casa e vide il falegname che la moglie aveva preso in caricata di mettere dei mobili. E non so perché, ma per qualche maniera George Lucas ha deciso di invitare questo falegname a recitare una parte. Assurdo. Ancora più assurdo però è che questo falegname, durante questa recitazione, si mise a dire: ma George, queste cose vanno bene sulla carta, ma chi ce la fa a dirle? Quel falegname fu Harrison Ford. Conoscete Harrison Ford? Il quinto attore più ricco al mondo. Immaginate se Harrison Ford avesse rifiutato la parte invece di accettare il copione. Dio aveva scelto Giacobbe, aveva un piano e voleva svolgere il suo piano attraverso Giacobbe e la sua discendenza. sarebbe stato assurdo rifiutare la parte che Dio aveva per Giacobbe, ma Giacobbe si trovava in quella situazione. Accetto il copione di Dio per la mia vita. Accettare il copione di Dio trasforma la nostra vita, trasforma lo scopo, cambia la prospettiva e trasforma anche la nostra identità. Perché accettare il copione di Dio per noi prima trasforma i viaggi in pellegrinaggi. Giacobbe pensava di fare un viaggio. Come mai lui si trovava qui questa notte a dormire in mezzo al deserto? Da dove veniva? Dove andava? Lui stava scappando. Suo fratello Esaù aveva perso la benedizione del padre. Per il popolo ebraico forse conoscete tutto questo. Forse c'è qualcuno che non conosce la tradizione, che il padre dava al primogenito una benedizione. C'era un'unica benedizione da dare, e data quella non c'era più niente. Allora chi veniva dopo riceveva qualche benedizione, ma non era la stessa cosa. Giacobbe aveva preso la benedizione del fratello maggiore, diciamo di qualche secondo, perché erano gemelli. Esaù era arrabbiato e ha detto: io ucciderò mio fratello. Perciò Giacobbe pensava di partire per scappare dal suo fratello. Lui andava anche per compiacere ai suoi genitori. Lui ha inventato forse questa scusa, ma andava bene, la mamma aiutava. Ha detto: vado a sposarmi con uno dei nostri parenti. Era importante sposare uno del popolo di Dio. Pensava di fare un viaggio. Lui faceva lo stesso tragitto che Abramo aveva fatto 150 anni prima. E Mosè sceglie questo episodio, l'unico episodio che abbiamo di quel tragitto di Giacobbe. Perché? Perché non era un viaggio, era un pellegrinaggio. Quando noi accettiamo il copione di Dio per la nostra vita, i viaggi diventano pellegrinaggi. Fra una settimana verrà un amico mio, Doug Pierce, lui è un worship leader in una chiesa a Orlando. E anni fa lui è stato in un ospedale in Germania che riceve i soldati che escono feriti dalla battaglia. Il Signore ha messo nel suo cuore di iniziare un ministero a questi soldati. Così lui ha pensato di mettere insieme dei musicisti per fare dei concerti. Quando lui poi è andato alla base militare a accennare questa idea, non ha trovato molta disponibilità dall'altro lato. L'uomo, che si chiamava Giovanni, ha detto: non lo so, qui il nome di Cristo non può essere pronunciato. E così Doug doveva dare delle garanzie: non preoccupatevi, noi faremo canti che tutti sanno, che possono cantare, ballare, ma senza nominare il nome di Cristo. E così lui ha iniziato questo gruppo, si chiama Willie Pete, non c'è il nome di Cristo, e loro vengono ogni tanto per fare concerti ai soldati feriti dalla battaglia. E in quell'occasione a volte vengono avanti e fanno domande: chi siete? Come mai fate questo? E hanno la possibilità di fare qualcosa in più. Il mese scorso lui è stato di nuovo in Germania. Lui è venuto per fare un concerto per i soldati, ma ha suonato anche la domenica mattina in una chiesa che si trova lì. Quando si è avvicinato un uomo, chi era? Secondo voi? Giovanni. Lui ha detto: è incredibile come il Signore mi sconvolge ancora una volta. Noi pensiamo di fare un viaggio in questa vita, ma stiamo facendo un pellegrinaggio. La nostra vita ha uno scopo. Dio vuole fare la sua opera e vuole coinvolgerci in quell'opera. E a volte perdiamo di vista questo scopo. A volte dimentichiamo che la vita non è solo una passeggiata. Non è tutto quello che noi facciamo ogni giorno oppure durante l'anno. C'è qualcosa in più che possiamo sperimentare quando c'è Dio nella nostra vita. Quando accettiamo copione di Dio, trasforma i viaggi in pellegrinaggi e trasforma i luoghi insignificanti in santuari. Leggiamo i prossimi versetti, da versetto 16. Dove si trovava Giacobbe? Quando Giacobbe si svegliò dal sonno, disse: certo, il Signore è in questo luogo, e io non lo sapevo. Ebbe paura e disse: come è tremendo questo luogo. Questo non è altro che la casa di Dio, e questa è la porta del cielo. Giacobbe si alzò la mattina di buon'ora, prese la pietra che aveva messa come capezzale, la pose come pietra commemorativa e versò sopra dell'olio. E chiamò quel luogo Betel, mentre prima di allora il nome della città era Luz. Secondo l'esperto nell'Antico Testamento Bruce Waltke, gli archeologi hanno scoperto che Luz era una città di media grandezza, come Asti, penso. Quando gli amici sapevano che io venivo a Asti, dove fanno lo spumante. Sì. Ma qui dice un certo luogo. Sicuramente quella città aveva delle cose significanti, ma per Mosè, per noi, quel luogo non era niente, era un luogo insignificante. Finché Giacobbe non ha scoperto Dio lì. Accettare il copione di Dio per la nostra vita trasforma i luoghi insignificanti in santuari. Noi scopriamo in questi luoghi la presenza di Dio e siamo spesso come Giacobbe. Probabilmente questa era una torre come la torre di Babele, uno ziggurat, mi sembra si chiama. E lui nel sogno vedeva gli angeli che salivano e scendevano. Dio stava al di sopra. Può essere anche tradotto che Dio stava accanto. Ma in ogni caso, quello che vediamo è che in quella sera, quella notte, i cieli e la terra si sono incontrati. E questa è la nostra vita. Noi pensiamo di stare in luoghi insignificanti e spesso sono insignificanti. Quanto lasciamo alla fine? Quanto eredità lasciamo? Quanto è l'impatto della nostra vita? Invece a volte scopriamo che c'è la presenza di Dio lì e che quel luogo diventa un santuario. A gennaio sono stato in America a trovare le chiese che mi sostengono. E un pastore ha detto: preparati perché ti farò una bella domanda. Ne vale la pena sostenerti per stare in Italia? Io gli ho detto: ma è vero, è costoso. I risultati quanti sono? Però c'era una volta quando stavo a bordo del campo di basket di mio figlio e un uomo si è avvicinato, ha detto: ho sentito sei un pastore, ma un pastore che non rompe. Posso farti qualche domanda? Ho detto certo. E Antonio è diventato un amico e abbiamo parlato spesso di Cristo. Quando lui ha sofferto un ictus, siamo stati vicini a lui. Un campo di basket diventa un santuario quando accettiamo il copione di Dio per la nostra vita. Quanti luoghi vediamo insignificanti? Domani andremo al lavoro, forse saremo a casa, scuola non c'è più, c'è la stagione, qualcuno va al mare. Luoghi insignificanti o possono essere santuari. Quando accettiamo il copione di Dio per la nostra vita, i luoghi insignificanti diventano santuari. Stavo facendo una passeggiata l'altro giorno, c'ho un nervo sciatico che mi sta dando un mondo di fastidio perché volevo fare la mia prima maratona a ottobre. E adesso mi trovo a dover fare delle passeggiate per sciogliere questo problema. E stavo tornando a casa quando ho incontrato Corrado, e diciamo pezzo grosso della zona. Non so se qualcuno l'ha letto così o se lui si è letto come pezzo grosso. Corrado, come stai? Ho detto prega per me, che Dio mi protegga quando arrivo dall'altro lato, perché io canto. I luoghi insignificanti diventano santuari quando accettiamo il copione di Dio. E infine, quando accettiamo il copione di Dio, i soppiantatori diventano donatori. Vediamo gli ultimi versetti. Versetto 20. Giacobbe fece un voto dicendo: se Dio è con me, se mi protegge durante questo viaggio che sto facendo, se mi dà pane da mangiare e vesti da coprirmi, e se ritorno sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio. E questa pietra che ho retta come monumento, che poi alla fine Betel significa casa di Dio, è stato cambiato il nome. Sarà la casa di Dio. Di tutto quello che tu mi darai, io certamente ti darò la decima. Questo potrebbe sembrare una frase condizionale: se Dio fa questo, 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 diventerà il mio Dio. E sappiamo che Giacobbe non era una bella persona. Probabilmente Esaù era molto più bravo e buono di Giacobbe. Però Giacobbe sapeva una cosa, sapeva che le cose buone vengono da Dio. Allora se dobbiamo ottenere qualcosa, è meglio ottenerlo da Lui. Aveva questo carattere da ingannatore, è uscito acchiappando il tallone del fratello, giusto, il soppiantatore. Però Dio avrebbe cambiato la sua identità. Lui sta dicendo: quando arriverò, è come se dicessi stasera, se arriverò a Napoli guarderò la partita. Dio è fedele nonostante la nostra infedeltà. Giacobbe a volte era fedele, a volte non era fedele, ma Dio sarebbe stato fedele fino alla fine. Il suo piano sarebbe andato avanti, lui avrebbe mantenuto le sue promesse. E questo avrebbe cambiato l'identità di Giacobbe. E la realtà è che già stava cambiando. Il soppiantatore, quello che cercava di prendere tutto ingannando, sarebbe diventato un donatore. E tramite lui e le sue discendenze, Dio avrebbe benedetto tutte le nazioni della terra. Quando noi accettiamo il copione di Dio per la nostra vita, i soppiantatori diventano donatori. Non tutti noi siamo ingannatori. È difficile, come ha detto Lidia, che accettare a volte che siamo peccatori. Ma c'è qualcosa che cambia quando noi comprendiamo il piano di Dio, quando accettiamo il dono della vita eterna che non meritiamo. Dio cambia la nostra identità. E Dio ci vede diverso. Lui chiamerà Giacobbe, non più Giacobbe, ma Israele, padre della nazione sua. E la sua vita cambierà, perché la sua identità cambierà. Non so se mi vedete come un predicatore. Io stamattina mi vesto il ruolo di un predicatore. Non sempre mi vedo come predicatore. Io ho appena completato un corso di omiletica con Marco e Emanuele e altri. Io ho parlato con Emanuele di questa predica, mi sono fatto aiutare anche da altri. Ci sono momenti quando la predica va meglio, forse ho conservato la mia predica migliore per stamattina. Purtroppo non è sempre allo stesso livello. Ma la mia identità è predicatore. Qual è la tua identità? Tu sei un meccanico cristiano o sei un cristiano meccanico? Un amico mio mi ha detto che il Signore ha messo lui a pulire i bagni per 3 anni in un campeggio cristiano affinché altre persone potessero avere la possibilità di ascoltare il Vangelo. Sei uno che pulisce i bagni che è cristiano, o sei un cristiano che pulisce i bagni? Qual è la tua identità? Sono un missionario o sono un cristiano che veste il ruolo di un missionario? Qual è l'identità che Dio vede in te? Qual è l'opera che Lui vuole compiere nella tua vita? Io ho scoperto qualche settimana fa che solo 1 su 10 pastori in America arriva alla pensione ancora dal ministero. Io ho un cuore per i servi di Dio, perché sono sotto pressione. Chi ha responsabilità nella chiesa, nei ministeri, porta molti pesi. Qual è l'identità che Dio vede? A volte noi siamo tentati a mollare, abbiamo bisogno di incoraggiamento, e spero che stamattina questo possa essere un incoraggiamento a voi. Non mollare, non mollare. La tua identità, lo scopo tuo, la prospettiva della tua vita che Dio vede, è incoraggiante. Forse le circostanze non sono molto belle. Forse sei un cristiano disoccupato. Forse sei un cristiano malato, ammalato di cancro. Che cosa sta facendo Dio nella tua vita? Cosa vuole fare nella tua vita? Non mollare. Accetti le copioni di Dio per la tua vita, perché Dio trasforma i viaggi in pellegrinaggi, i luoghi insignificanti in santuari e i soppiantatori in donatori. Preghiamo. Padre, grazie per il privilegio che abbiamo di aprire la tua parola. A volte facciamo fatica a renderla applicabile alla nostra vita, a scendere dall'astratto al concreto, dove viviamo tutti quanti noi. Spero stamattina che possiamo vedere come questo passo si applica a ognuno di noi, che possiamo comprendere un Dio grande che ha dei piani bellissimi per la nostra vita, che nonostante le difficoltà, le sfide che affronteremo, che rimane fedele fino alla fine alle sue promesse. e fa delle grandi cose anche attraverso di noi, anche se siamo così piccoli. Padre, a volte noi siamo fedeli, a volte siamo infedeli, forse spesso siamo infedeli, e nonostante ciò sei fedele. Aiutaci ad accettare il copione che tu hai per la nostra vita, affinché possiamo sperimentare la tua opera nei rapporti con i vicini di casa, con i coniugi, con i collaboratori a lavoro, con coloro che ci guardano, che vivono accanto a noi in questo paese, per la tua gloria. Amen.